Yeah, party people. Here we go. Yo.
Scusami, non ho sentito. Mi hai detto Clarice? Mi hai chiesto Clarice?
Zena,
sto chiamando la Clarice, ho sbagliato. Vabbè, niente, rifacciamo tutto. Torniamo settimana prossima. Ciao. Bentornate care ascoltatrici, cari ascoltatori, questa è Domenica In, è arrivata, abbiamo saltato la primavera, siamo all'estate, per cui non si capisce una mazza. Io sono particolarmente rimbombonito.
Dall'allergia?
Guarda, continua a picchiare mediamente, sto sopravvivendo dignitosamente.
Bravo, ma stai prendendo degli antistaminici che ti rimbambiscono?
Eh no, se no c'era il
trucco. Sei rimbambito? No.
Per favore.
No, perché non hai preso gli antistaminici, quindi non dovresti.
Non dovrei, infatti non
tutta
sono assolutamente lucido. Sono assolutamente lucido. Zena, ciao!
Ciao, abbiamo iniziato?
Sì, abbiamo iniziato.
Zena.
Come stai?
Ah, fantastico. Bene, voi?
Bene. Guarda, io e te siamo uniti dalla stessa manchevolezza cognitiva oggi, mi sembra di capire. Non siamo sveglissimi, via.
No, non penso. Ma generalmente, comunque, non è una cosa solo di oggi.
Dove sei, di bello? Vedo un furgone.
Sì, attualmente in furgone in un posto che si chiama Charco Verde, sempre sull'isola La Palma, che è una conca, in realtà una doppia conca di spiaggia con tutta sabbia nera.
Allora, voi non potete vederla, ma Zena è abbronzatissima, come chi non fa una mazza nella vita. Poi in realtà non è così, poi ovviamente però lo fa da posti belli, via.
Però da posti belli, sì. Esatto.
Senti, Palma, ormai siete diventati cittadini ad honorem.
Abbiamo un grave problema, ma dovete sapere che praticamente chiunque abbiamo conosciuto che non è di La Palma, mm-hmm, ti parlo di più di 10 persone, ci hanno raccontato che loro vivono a La Palma da qualche anno, ma in realtà erano venuti in vacanza e non sono mai più tornati indietro.
Capito? E quindi sono sempre con gli stessi 4 vestiti, un costumino e hanno lasciato casa il frigo tutto marcio, tipo.
Sì, ovviamente non si sono rifatti una vita qua, proprio sono rimasti in macchina con gli...
Scusa, ma vabbè, al di là del fatto che tu sei in un certo senso una nomade digitale, ma gli altri che rimangono felicemente incagliati alla Palma, di che campano?
Allora, dovete sapere che qua ci sono delle importantissime politiche di occupazione. Quindi c'è molto lavoro, non esiste il lavoro in nero.
Ok.
Quindi tutti quei lavori che da noi in Italia sono spesso in nero, come tutto il comparto ristorazione.
Certo. Infatti stavo pensando che sorprendersi del fatto che non ci sia lavoro in nero è molto italiano.
È molto triste.
Sì.
Sì, è molto triste. E quindi sono tutti, cioè c'è molto lavoro. Quindi chi arriva qua appunto ha la possibilità di trovare lavoro. Il problema che si sta riscontrando in questo periodo è l'aumento del costo degli affitti, come è praticamente in tutto il mondo, direi.
Sì.
E a causa, diciamo, di un turismo più ricco che viene qua, si fa la villetta. Quindi i prezzi delle case in vendita sono aumentati, poi col fatto che c'è stata l'eruzione vulcanica nel 2021 si sono perse più di 4.000 abitazioni in due paesi che erano molto abitati, chiaramente queste persone sono state dislocate in altre case, ma non è che La Palma ha tantissime case. E poi il piano regolatore è molto restrittivo, cioè non c'è la possibilità di costruire in modo massiccio, perché comunque tutta l'isola è riserva mondiale di biosfera, quindi c'è una grande attenzione a molti aspetti della vita e ci si sta bene, ecco.
E qua arriva la Zena che furbamente si porta dietro il van camperizzato e chi se ne frega della casa.
e si ottimizzano i costi. Ma tra l'altro una cosa molto affascinante che abbiamo notato qua rispetto ad altre parti in cui siamo stati col van, cioè qua le Canarie in generale, è che nessuno si sorprende che vivi in van.
Cioè, perché sono tutti scappati di casa.
Perché ci sono un botto di persone che vivono in van, okay, e hanno i van e nel weekend se ne vanno in giro per l'isola e dormono in van.
Se ne van?
Se ne van. Sì. Okay. Praticamente, esatto, oh, esatto.
Mamma mia.
Bello.
Quindi
bello.
Questa è la situazione.
Quindi trovare l'indirizzo, cioè mandarti una cartolina è un casino. Cioè nessuno ha una fissa dimora da quelle parti.
Sì, no, scherzo, però c'è, nel senso, c'è un sacco di gente che utilizza il furgone. Per esempio qua dove siamo noi al Ciarco Verde, se viene in settimana non c'è nessuno, se viene nel weekend è pieno di van, ma non è che è gente che viene da altre isole, sono gli abitanti dell'isola che amano vivere la spiaggia in questo modo, proprio andando a dormire vicino al mare.
Scusami, no, una pregunta che non ti ho mai fatto, ma intanto costa tanto il traghetto per arrivare alla Palma? E da dove parte?
Allora, diciamo
per un amico.
Chiedo per un amico,
Allora, per arrivare alla Palma non costa molto, ma ci sono, cioè, se non vieni col furgone ci sono.
No, facciamo che vieni con un camper.
Allora, devi farti da dove sei in Italia arrivare a Huelva, che sono 2000 e pico chilometri, che costa già un botto. Okay. Poi da Huelva ti pigli un traghetto per sole 33 ore.
Bello però.
E è bello, se non ti prendi la cabina ti costa sui 400 euro una persona col furgone.
Sì?
Sì, se ti prendi la cabina devi aggiungere altri 500 euro.
Ok.
E poi in realtà i traghetti interni sono sui 140-160.
Ok, mi sto facendo un'idea. Sì,
quindi diciamo che ne vale la pena se ci vivi almeno 2-3 mesi.
Se no, comunque, meglio vivere in tenda a quel punto.
Se no, ti prendi l'aereo, sì. Oppure, guarda, io ho visto gente affittarsi la macchina, soprattutto a Tenerife, magari ti affitti una macchina più grande e poi fanno un allestimento rapido, cioè arrivi qua, ti compri un materasso gonfiabile. Gonfiabile e un fornelletto di quelli a gas da campeggio, due stoviglie, due posate e li vedi in giro così che si affittano solo la macchina.
Ma non sono felici però?
Sì, lo sono,
cavolo. Sì, sono felici?
Anche una mia amica l'aveva fatto in Sicilia, era venuta con l'aereo dalla Spagna e poi si era affittato i furgoni, sai quelli per farti il trasloco?
Sì.
Che non costano tantissimo, si era affittato quello, poi si era andata a comprare coso gonfiabile, certo, e fornelletto e si era stata 3 settimane in Sicilia così.
E fai la pipì in furgone e poi cavoli quello dopo, tu dici?
Sì, anche noi non abbiamo il bagno.
Ah, no, vero? Non avete il bagno?
No.
Che sbatta! Che condizioni igieniche precarie!
No, in realtà no, perché comunque abbiamo la doccia esterna.
Ah, ok.
Il bagno, abbiamo una specie di coso di plastica col sacchetto tipo cane.
No, non volevo saperlo, porca miseria, ok? Sì.
Non c'è Bellati, mi sembra.
No, non c'è Bellati, no, però comunque, vabbè, però, sempre lì con la Sena si finisce sempre lì.
Si finisce sempre lì, raga. Però bello, quindi tu sai, quando c'è proprio un'emergenza ce l'hai.
Se no,
per dirti, la Palma per esempio è attrezzatissima, cioè qualsiasi spiaggia oltre ad avere le docce c'hai i bagni,
certo,
qualsiasi paesino c'hai i bagni pubblici, quindi
anche perché se si riempie di gente come te, voglio dire, se non metti i bagni poi fate un casino,
degli accattoni, certo. Fondamentale diventa, sì, ma in un paesino in cui siamo stati praticamente non sapevamo più dove andare a farci la doccia perché la gente continuava a venire a dirci: se volete farvi la doccia a casa, se avete bisogno di caricare l'acqua, e noi eravamo tipo:
raga, basta, siamo brillantissimi.
Vogliamo essere sporchi.
Certo, noi vogliamo sapere di mare. Senti, mettiamo un brano, andiamo e cominciamo, direi.
Prima
va bene?
Prima diciamo che Dario ti dedica questa canzone Waiting in Van di Bob Marley.
Ah, ci può stare. Waiting in Van invece di Waiting in Van. C'è anche.
Sì.
Era
una battuta, io Dario ho apprezzato, qua non l'hanno capito.
No, come no? Certo
it's raining van.
It's raining van, tra l'altro, it's raining jam, alleluia. Ciao, a tra poco, questa è Womerica In!
great. I'm not catching on fire today. Love has started to fade. I'm not going to smile today. I'm not gonna laugh. You're out living it up today. I've got dues to pay. And the grave digger puts on the forceps. The stonemason does all the work. The barber can give you a haircut. The carpenter can take you out to lunch. Now, but I just want to play on my panpipes. I just want to drink me some wine. As soon as you're born, you start dying. So you might as well have a good time. Oh no, sheep go to heaven, goats go to hell. Sheep go to heaven, goats go to hell. Sunset strip, I don't wanna feel the emptiness. Bold marquees with stupid band names. I don't wanna go to Sunset Strip. I don't wanna go to Sunset Strip. I don't wanna feel the emptiness. Bold marquees with stupid band names. I don't wanna go to Sunset Strip. Forceps. The stonemason does all the work. The barber can give you a haircut. The carpenter can take you out to lunch. Now, but I just want to play on my panpipes. I just want to drink me some wine. As soon as you're born, you start dying.
Piacciono i cake?
Sì.
Brava, era una risposta giusta perché i cake sono molto belli e ci piacciono tanti. Anche a Zena piacciono molto i cake, tra l'altro. Non ti sento, non ti sento.
Sì, scusate, avevo messo muto perché c'era Tesio che se la stava prendendo con qualcuno qua fuori.
Con i cake.
Quindi per non sentire. Probabilmente, forse stava cantando. Sì.
Ah sì, forse stava cantando. Come sta?
Mi piace questa cosa che i carpenter in tutto il mondo ti possono consigliare dei posti dove mangiare a pranzo.
What?
In che senso?
Ah, lo dice?
Ah, la scusami, la canzone, perdonami.
Sì.
Ah, è vero che lo dice.
Sono impazzita totalmente.
No.
Dice, il Carpenter può portarti fuori a pranzo.
È vero, lo dice.
Sto pensando a Teseo e non riuscivo a capire, scusami.
Teseo è un cane, per chi non lo sapesse, naturalmente.
Sì, esatto, è il cane di Zena.
Senti, Zena, di cosa parliamo oggi?
Allora, iniziamo con la nostra Clarice.
Ok, va bene. Allora era vero che dovevo chiamare Clarice. Intanto io vi ricordo, perché mi sono completamente dimenticato di ricordare i contatti.
E già, giusto,
sarebbe bello
farlo
che
io, per esempio.
Per esempio.
Potete scrivere a 331-621-4013, sia SMS, Telegram, come preferite, oppure chi ancora vuole scrivere le mail, diretta a @popolarenetwork.
Tra l'altro abbiamo un sistema tutto nuovo.
Dove arriva tutto insieme, ragazzi,
arriva tutto
un casino pazzesco.
Esatto, la Gaia, come quelle persone che ormai... che hanno superato l'età della pensione, cioè non che tu lo abbia fatto, ma di solito è l'atteggiamento di chi ha superato l'età della pensione, gli cambi una cosa, basta, si incasina.
No, io ho tenuto le vecchie, io ho aperto Telegram e la mail.
Certo, è conservatore, conservatore. Sì. Clarice, ben arrivata!
Buonasera a tutti e a tutte!
Ma tu hai l'allergia o hai il raffreddore?
Cosa?
Hai l'allergia?
Ho tappato.
Ha da bozza un po' così?
Non lo so.
Vabbè, no, niente.
Non stai dimenticando niente, Kesten?
Ciao Clarice, come stai? Cavolo, che bello sarebbe se avessimo, che ne so, una sigla Martina! Dedicata ciao! Alla Clarice.
Ciao! Sei fantastica!
Gaia, tu non la vedi la Clarice, ma si è ballata la sigla da sola.
La immagino, la immagino.
La cosa più onanistica.
Molto rappresentata, grazie. Brava. Grazie mille per mettere sempre questa sigla.
Spontaneamente.
Sì, spontaneamente. Cara Clarice, sei fantastica. Dici delle cose.
Allora, prima di tutto vorrei, appunto perché sono fantastica.
Prego.
Non mi insultate, ma... No. Mercoledì prossimo, quello che viene, che è il
17 di aprile, cosa succede?
Avrò il piacere di moderare la presentazione del libro del nostro dolcissimo Burgazzi.
Orecchiabile. Il maschilismo orecchiabile. Devo dire adesso, al di là degli scherzi, gran bel godibile libro del buon Burgazzi, in cui fa un'analisi, cioè che è fatta adesso, tu dici ok, un po' però l'ha fatta qualche anno fa.
Nel 2021,
in cui analizzava i testi della musica italiana del decennio scorso,
sì,
due decenni fa.
Fino
anche
agli anni
di più.
2000, sì, 50 anni fino agli anni 2000, indicativamente.
E in effetti facevano abbastanza impressione.
Yes.
Sì.
Sì, infatti non a caso si chiama maschilismo orecchiabile e accadrà tutto ciò al Ribalta Bovisa, non Bovisa. Bovisa?
Non lo so, dimmi tu. Se no?
Veramente schifo.
Se no?
Ribalta Bovisa. Sì. No, mi sono confusa, ho avuto un momentino di là.
Sì, Ribalta Bovisa. Sì, birrificio. Comunque, però, intendi, no?
Sì, esattamente, okay, sì, esattamente.
Improvvisa.
Lì, quindi vi aspetto tutti numerosissimi.
A che ora, Clarice? Ti metto in difficoltà anche... se ti chiedo l'orario?
Sì, indicativamente verso le 19.
Ok, magari Burgazzi è all'ascolto e ci manda un messaggio.
Che vergogna. E poi ci sarà un mio DJ set, così giusto per accompagnare un aperitivo, così.
Ok, e che musica mette DJ Clarice, DJette?
Dovrete venire per scoprirlo.
Ah, no spoiler.
La sigla?
Certo.
Veramente, ti metti la sigla? Certo. No, vengo.
La metto prima di proprio di salire in console. Prima di salire.
E tra l'altro, Clarice, forse non tutti lo sapete, però quando sale in console sale con tipo la vestaglia da pugile.
Certo,
dorata,
la toglie.
Che le tolgono nel momento in cui mette le mani sui piatti e poi comincia un DJ set che...
Ma sali bellissimo. Da un montacarichi?
Bellonale.
Da sotto?
Sta facendo body shaming, dice che sei sovrappeso, Gaia, con
ma
questa allusione. Ha detto montacarichi, evidentemente.
Ma va, che cretino. No, intendevo...
Vabbè, chiedo scusa da parte mia.
Di questo, ma... Però rimaniamo sempre in ambito musicale, ovviamente, perché quanti di voi in giovine età, oppure no, anche ieri, è stata rimbalzata davanti all'ingresso di un club?
Alla discotech,
siete arrivati lì, vi hanno visto e vi hanno detto no, tu non entri, ciao, perché
sì,
certo.
Le scarpe
entri.
Oppure non sei
senza
in lista.
Motivazione proprio, no.
Sì,
senza
sì,
motivazione.
Mi è successo.
Senza motivazione è cattiveria però, cioè almeno dammi un motivo.
Vabbè,
e qui a Milano succedeva spesso al plastic, se non eri vestita in maniera adeguata.
È vero, al plastic.
È vero.
Com'è
vero.
Che te lo dicevano? No. Aspetta, ah no, è vero, ti lasciavano oltretutto in attesa, neanche ti dicevano no, ti lasciavano in attesa
a fare le cozze.
Allora, questo perché? Perché praticamente ha attirato la mia attenzione quello che è successo non tanto al personaggio in sé, che si chiama tale Diletta Leotta.
Sì.
Che è una delle tante VIP più o meno grandi che è stata rimbalzata all'ingresso del famosissimo club di musica techno,
quello di Berlino,
berlinese, però. Esatto, Albert Kahn sostanzialmente.
È stata rimbalzata, non c'è, okay.
Di, sì, non c'è niente di più lontano da me che un club di musica techno. Purtroppo io, se non è una canzone, non riesco a ballarla. Se non ha una strofa, un ritornello e insomma delle parole cantate, non riesco a cantarlo. Quindi per me la musica techno è abbastanza lontana, non la sopporto molto. Comunque tutto questo perché? Perché volevo un attimino approfondire appunto l'entità di questo club considerato il migliore a livello mondiale per la musica techno, per i DJ che ci vanno a suonare, per quant'altro. E è così famoso soprattutto appunto per la selezione all'ingresso, che però è molto particolare, cioè è particolare ma non è particolare, perché non soltanto la nostra famosissima e dolcissima Diletta Leotta è stata rimbalzata, ma è stato rimbalzato anche Elon Musk. Elon Musk lo ha poi...
Madonna, che goduria, come l'avrei rimbalzato fortissimo anch'io Elon Musk. No, ma sei Elon Musk, sei tu! No, ciao. Non sei lì, sta cazzi tuoi.
In realtà ha dichiarato che in realtà è lui a non voler entrare, ma in realtà
avevo giudo.
Certo. E ci sono un sacco di forum sull'internet che insomma danno consigli su come farsi in realtà accettare in questo club. Giusto diciamo che appunto il Albert Kahn è stato ufficialmente aperto nel 2004, quindi è relativamente
giovane,
4 anni, sì. E sorge all'interno dell'ex centrale elettrica della Berlino Est, ovviamente. E tra questi forum, e io l'ho provato in prima persona, c'è questo sito che si chiama berkaintrainer.com. Praticamente c'è la simulazione proprio dell'ingresso. Ti trovi davanti al falso Sven, perché bisogna anche ricordare che il buttafuori per eccellenza, il capo che poi è diventato veramente una figura importantissima, è tale Sven Sven, chiamiamolo Sven.
Sven, sì.
Sven, perché il tedesco, io il tedesco, Markart.
Markart.
Diciamo così, Sven Markart, così insomma. Lui è proprio il capo dei capi, è diventato proprio una figura simbolo incredibile, che lui in poche parole decideva se tu potevi entrare o no. Ma in realtà lui ha dichiarato di non amare i colori pastello e le scarpe da barca. Però insomma, vabbè, uno che va in un club berlinese musica techno ci si aspetta che non si vesta con colori pastello. Cosa che invece ha fatto Diletta Leotta, che si è presentata con un super cappottone peloso giallo. Quindi probabilmente Sven se l'è vista davanti e ha detto: ma sto pulcino qua, no, forse non è.
Si è sentito
entrare. Comunque questa simulazione io l'ho provata e sono stata rimbalzata almeno una quindicina di volte. Insomma, comunque arrivi, ti ritrovi il falso Sven, lui si presenta come Sven, in realtà è anche un bel ragazzotto che incute anche un po' di
timore.
Sì, anche un po' troppo affascinante, non lo so, è affascinante.
Ah, ma la simulazione ti guarda negli occhi. È con esseri umani?
Sì.
Ah, non è tipo un videogioco proprio?
No, okay. Tu vedi davanti, ti fa una domanda, chiaramente bisogna avere una fotocamera, una webcam, il microfono attivo, ti fa tre domande, devi rispondere a queste tre domande e a come rispondi e a come viene percepito anche il linguaggio del corpo e decide se farti entrare o no. Domande del tipo, rispondi anche ti parlo in tedesco, c'è la traduzione in inglese, rispondi anche in inglese, ma banalmente, sai chi fa il DJ set stasera?
Ah, ok, vabbè, sì.
Ci sta.
Però sei ubriaco? Hai fatto uso di droghe stasera? Cioè, non sai bene come rispondere, quanti anni hai, da dove vieni, sono domande banalissime, però lui ti osserva e poi alla fine ti dice... No,
per me no,
per me no. Per
questo
me
però no. Comporta.
Ho provato 10 volte e niente, sempre.
Quindi
sempre...
si ritrova il locale tutto pieno di persone che non hanno un'insicurezza nella vita, il che tendenzialmente alla fine è un pubblico abbastanza poco interessante.
No, in realtà no, perché tu le provi tutte. Io in tutte queste simulazioni ho provato a essere brillante, ho provato a essere triste, ho provato a essere spacchiusa, ho provato a essere qualsiasi cosa, niente, era sempre no. E quindi secondo me comunque sarà sempre no. Io mi invito a farlo e a confermare questa mia teoria. Che comunque
dire che Sven, senza conoscerlo, mi sta un po' sulle palle?
No, sì, non so, mi dà un po' di respingenza comunque.
Cosa vuoi? Cioè, io voglio andare a, voglio stare bene, non voglio andare a mettermi alla prova davanti a Sven. Poi che cosa ne sa Sven di quello che sono io, cioè nella vita? Ma magari no, sono una brava persona. Cioè.
No, io dice solo che non entri, non è che ti giudichi.
Ma infatti, esatto, perché in realtà...
Cioè, ridimensioniamo anche, viene rimbalzato e chi se ne frega.
Perché il sito è molto bello, oltre al programma c'è tutta una pagina che ti spiega, insomma, che se non entri in quel momento... Non te la prendere male, perché comunque è un club veramente sempre sarà richiesto, è sempre pieno. Quindi potresti comunque riprovare, non arrenderti se non sei entrato una volta, entri. Esatto. E comunque non è che ci vuole tanto a quanto pare, perché se non entri fondamentalmente perché è pieno o perché non sei in lista. Però la cosa bella è che anche se tu sei VIP, come Elon Musk, cioè non gliene frega niente a nessuno, tu vieni rimbalzato se non vai bene, se ti presenti lì con le scarpe da barca
attacchi,
non ci entri. Se vieni lì con quel appunto look che viene definito preppy, che io non sapevo neanche
preppy,
sì.
Preppy.
Come? Ricordi, ai tempi dei paninari la preppy era la ragazza.
Ah sì?
Attento. Ah sì? Sì?
La preppy.
Comunque uno stile ultra preppy vieni subito rimbalzato, che è un po' lo stile un po' fighetto, cioè se ti presenti lì con una polo e le Hogan's, diciamo che proprio non entri.
Vabbè.
Non ti devi neanche avvicinare. Vieni se riesci a entrare, vieni cacciato, come è poi successo, perché in questi forum poi ci sono anche tutte le
i racconti,
le certo. Racconti. Sono stata cacciata perché ho fatto una foto. Cioè tu riesci a entrare e poi vieni cacciata perché hai fatto una foto.
Ah, è vero? Non puoi fare le foto?
No,
non si può fare foto. In effetti. Oggi eravamo, allora abbiamo un ospite qua con un ospite, un'ascoltatrice che è qua con noi e che viene da Parigi. Cassine, nostra ospite, sta ascoltando. E oggi eravamo a pranzo e stavamo parlando con questo amico di Berlino che è un artista e ci stava raccontando proprio di quello. Lui è stato in vari posti qua a Milano ed era molto stupito del fatto che tutti non ballassero in discoteca. Lui è stato al Volt, diceva, questo locale che c'è a Milano, e tutti nessuno ballava all'interno del posto e tutti si facevano le foto. Oppure i selfie e diceva che appunto a Berlino questa cosa non succede, ma perché è vietato fotografare,
meglio, fare le foto. Meglio
esatto, quindi adesso Sven sta un pochino più simpatico,
sì, magari ci fa entrare adesso che abbiamo detto questa cosa,
magari sì. Tra l'altro anche il VR ci fa entrare, diciamo. scusatemi ma è tardi e quindi niente.
Niente, mi ero presa bene. Comunque anche Sven nella sua vita è stato rimbalzato.
Il nostro Sven in questo momento.
Da se stesso, Sven si è auto...
Sven, la psicanalista gli ha detto devi accettarti per quello che sei, lui ha detto no, non posso.
Comunque fatelo, provate il simulatore, poi ditemi se siete stati rimbalzati o no, per favore, ditemi di sì.
Va bene, lo facciamo. Ciao Clarice!
Ciao Clarice!
Ciao.
Noi ci sentiamo dopo il GR, fra poco! Cosa?
Stai tirando su?
No, già tirato su.
No!
Però hai cantato a basso volume, purtroppo, non è stato divertente.
Guarda, sei proprio una pessima persona. Ce l'ho fatta!
A fare che cosa?
A far analizzare a Brusca Papa Don't Preach.
Brusca analizza, neanche traduce ormai. Ciao Samu, come stai?
Ciao!
Ciao!
Come state? Tutto bene?
Bene, ci manchi, non passi più in radio.
Guarda dove sono.
Dove sei? Sei al buio.
Sono sempre nel solito studio.
Ah, è sempre uno studio. Non hai più gli occhiali. Ho visto un post in cui c'erano i tuoi occhiali frantumati. Non ho capito se sei passato alle lenti oppure è successo davvero. Che cos'è? Come mai hai rotto gli occhiali, Samuele?
Allora, no, stavo pulendo gli occhiali e si sono spaccati a metà.
Ah, perché sei troppo potente.
Infatti, ecco, magari c'è qualche follower che sta ascoltando, non è successo nulla perché ho ricevuto diversi messaggi tipo cosa ti sei fatto, come stai, tutto bene? Sto benissimo, semplicemente stavo pulendo gli occhiali e si sono rotti.
Io ho fatto una cosa brutta l'altro giorno, sono andato a fare il pre-ricovero perché dovrò fare un'operazione al naso, niente di che. E ho detto, ah, che palle, tipo l'attesa del pre-ricovero. Ed è stato uno di quei post che sembrava clickbait totale. Ho ricevuto milioni di messaggi di persone preoccupate e mi sono sentito una merda. E quindi sì. No, stiamo tutti bene. Allora, Samuele sta benone. Ha solo rotto gli occhiali. Sono gli occhiali che stanno male, ma tu stai bene.
Però sì. Hai le lenti ora o non ci vedi?
Non tengo lenti, no. Vedo bene. Infatti tengo degli occhiali più che altro per motivi di riposo, tra virgolette.
Ah, ok.
Cioè, nel senso che sono.
Passi troppo tempo al computer, Brusca.
Ma no, di riposo, nel senso che sono gli occhiali con disegnati gli occhi e li dorme in realtà. Sì.
Esatto, sono quelli. Finti.
Esattamente quelli.
Allora, Papa Don't Preach, sei stato tirato dentro un turbine degli anni Ottanta. Ti dico solo che quando è partito il pezzo, la Gaia fuori onda ha detto: senti come pompa. È una delle cose più boomer che abbia mai sentito.
Perché devi svelare questi backstage così?
Vabbè, è una canzone di grande rabbia giovanile contro i genitori.
Sì, ma guarda, in realtà forse è quasi un begging da parte della ragazza in questione. A quasi pregare al padre di non arrabbiarsi, di non farle la predica. Quindi da un certo punto di vista sì, è più un messaggio di... C'è un tentativo di rassicurare il padre.
Ah, ok, quindi non è di basta, mi avete rotto, adesso vado a vivere in Nebraska.
No, assolutamente, anzi...
Chi cazzo ci va a vivere in Nebraska, effettivamente?
C'è un elogio.
Non per altro, solo per quello.
Si pone abbastanza bene, cioè già si capisce proprio dalle prime strofe. Papa, I know you're going to be upset, cioè lo so che sarai poi incavolato con me, perché io ero sempre la tua little girl. I was always your little girl, ero sempre la tua piccola bambina, no? La tua piccola ragazza.
Sì,
dovresti sapere adesso che io non sono più una bambina, but you should know by now I'm not a baby. Però lo elogia molto, cioè you always taught me right from wrong, mi hai sempre insegnato il giusto dallo sbagliato.
Ah,
mi serve il tuo aiuto, I need your help, daddy please be strong, daddy per favore sii forte. Quindi non c'è molto accanimento, ecco, da quel punto di vista.
Devo dire che in un ascolto distratto ho sempre pensato che in realtà fosse vera ribellione. Invece è molto conscious nel suo rapporto con i genitori.
Non ci scassare, secondo te?
Sì, è molto, molto sobrio, oserei dire. E ti dico, l'inglese è molto pulito di questa canzone. Non ci sono particolarità incredibili. Riascoltandola adesso, però, mi è venuto in mente di fare una considerazione molto interessante. Che gli inglesi, ne abbiamo già parlato, sono più economici di noi e hanno dei... Sì, hanno dei verbi che manifestano con una parola soltanto, mentre noi italiani abbiamo bisogno sempre di due parole. Per esempio, il concetto di avere bisogno.
Need.
Okay. Need, una parola. Fare la predica. Preach.
È vero.
Fare la predica. Quindi loro sono molto più economici, certe volte abbiamo appunto meno parole per esprimere un concetto rispetto a noi che invece necessitiamo di più parole. Questo è assolutamente uno dei tratti sicuramente più importanti di questa canzone, da analizzare dal punto di vista linguistico ovviamente. E poi c'è una parola abbastanza obsoleta anche, che sta riguadagnando un po' piede in questi ultimi anni, che è questo ora. Non so se avete letto nella 1, 2, 3, 4, 5, 6... sesta strofa abbiamo "But my friends keep telling me to give it up, saying I'm too young, I oughta live it up."
Tipo dovrei?
Esattamente, esattamente. Quindi I oughta live it up.
Lo so solo grazie a Alanis Morissette. Ora no.
Ora no. Ora no.
Esatto.
Quello. Che tra l'altro non è neanche corretto scritto così in un certo senso, perché quella A finale rientra nel discorso delle abbreviazioni che noi abbiamo fatto qualche puntata fa.
Ah, col one, eh?
La parola in sé è ought e poi c'è to, che a livello di suono, se pronunciato velocemente, diventa ora. Ora.
Okay. Ok, ok.
E quindi hanno attaccato a ought quella piccola A accanto. Quindi ora, appunto, sembra quasi che dico ora. In realtà sì. Esatto. E molte persone si confondono con la pronuncia di questo ora perché il GH fa confusione. Ora, questo GH maledetto che c'è in un sacco di parole molto odiate dagli italiani, tipo quella serie di parole di rough, tough, through, throughout, thorough. In queste parole che io ho detto c'è sempre un GH, però possiamo notare che il suono è sempre diverso. Per esempio, nella parola rough e tough si pronuncia come una F, nella parola tipo thorough invece c'è un GH finale che non viene pronunciato.
È proprio direttamente muto.
Esatto. Questo non so perché, ma gli italiani si confondono tra questi tre suoni, perché poi gliene aggiungono anche un altro a caso, che è il suono del TH, che è questo suono dentale pronunciato con la lingua in mezzo ai denti. Quindi di solito cosa succede? Quando le persone vedono il GH, tendono a pronunciarlo come se fosse un TH. Spoiler alert, disclaimer, non c'entra una ceppa. TH e TH totalmente separati come suoni. Il GH ha solo due suoni possibili, realizzabili, che sono il F sound e il suono muto. In realtà ne ha uno solo, che è il F sound, però certe volte non viene pronunciato, quindi è muto. Nel caso di ora, allora abbiamo un GH muto.
Perché è certo, è scritto è Ougta e invece è ora.
Ougta.
Esatto.
Certo.
Esatto.
Arriva un messaggio di Botti che fa una grande rivelazione, nel senso che io non lo sapevo, ma Gaia sì, un messaggio segreto all'interno, segreto
non
per
è segreto,
niente, infatti.
Non è segreto.
Semplicemente non ci avevo fatto caso all'interno del testo di Papa Don't Preach, il che rende in un colpo solo Madonna rivoluzionaria e allo stesso tempo sì, invisa al governo.
Ma infatti io pensavo che dicesse qualcosa anche il nostro Brusca sul fatto quando dice "I wanna keep him a baby", cioè lei è incinta e quindi Papa Don't Preach è ok, non farmi la predica, ma le sta dicendo che è incinta, quindi in quel periodo in cui comunque l'aborto era ancora, era abbastanza praticato con le ragazze di giovane età, e quindi magari erano le stesse mamme che le accompagnavano che le dicevano che dovevano abortire, e lei aveva fatto un atto comunque di ribellione, nonostante la giovane età il bambino l'avrebbe tenuto. Quindi è stata anche una canzone importante.
Ok.
Capito?
Sì, anche perché, viste le condizioni attuali di alcuni stati, ne parlavo l'altro giorno con Cristiano Valli, sì, in cose molto americane, dove l'aborto è diventato illegale, anche quello sì, terapeutico, anche in caso di stupro negli Stati Uniti. Per sì, cui sì, è un tema tristemente attuale. E, va bene, grazie. Direi che c'è tutto, Samuele, o no?
Grazie a voi, grazie a voi. Sì, diciamo che era molto convinta della sua decisione.
Sì, sì.
Sì, sì, era decisa.
Per collegarmi al discorso di Gaia, infatti lo fa evincere in una bellissima espressione inglese, quando qualcuno si decide finalmente, ha preso finalmente una decisione, utilizza l'espressione "to make up one's mind". Quindi se vuoi, per esempio...
Ah, certo, cazzo, questo è bello.
Esatto, lei dice "I made up my mind", cioè ho preso una decisione, punto. "I made up my mind", ho deciso, non cambierò idea.
È una, esatto, da lì non ci si muove. Sì,
glielo stava comunicando, non insomma, non era una richiesta, non era un permesso, ma era una comunicazione.
Quello che in centro sì, Italia si potrebbe... Tosto a di...
Esatto.
Tosto a di...
Esatto.
Okay.
Lo sto dicendo, lo sto a di, t'ho detto.
Esatto. Va bene, grazie mille allora.
Grazie a voi, come al solito.
Mi spiace salutarti anche per il fatto che so che questo momento per te nella tua giornata non è altro che un momento di pausa, di intervallo, dove fai merenda e poi ti tocca tornare a farti il mazzo. Ma
ho
vabbè,
capito tutto.
Farai cose belle, farai cose belle.
Se volete possiamo stare un po' di più.
Mi spiace, non saremo la tua scusa, no, scherzo. Buon lavoro, carissimo, un abbraccio.
Grazie mille.
Ciao.
Ciao. Ciao, 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 ciao.
No, it sounds funny, but I just can't stand the pain. Girl, I'm leaving you tomorrow. Seems to me, girl, you know I've done all I can. You see a big storm in the barrel. Yeah. Ooh, that's why I'm Sunday morning, yeah, yeah. That's why I'm easy, yeah. I'm easy like Sunday morning. I wanna be high.
Però Easy va tenuta fino alla fine.
Eh certo.
Se no non... Ti è piaciuta?
A me questa canzone ha sempre messo un po' d'ansia in realtà.
Ma vai a quel paese. Cosa vuoi?
È tutto il contrario, lo so. Ma perché per me la domenica mattina, cioè io ancora oggi ho i traumi del liceo. Cioè per me era tipo tornare a scuola. Quindi ancora oggi la domenica mattina
è una roba brutta.
Quindi capito, per me il Sunday morning in realtà era... No, che brutto, è la domenica.
Sì, sì, guarda, ti capisco in realtà, sai? Sì, 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 sì.
Aspetto domenica.
Eh?
Che poi ad alcuni prende la domenica pomeriggio, a me proprio dal risveglio.
Ma d'altra parte noi con Domenica In occupiamo il posto di una trasmissione che è durata anni, come ben sai, che si chiamava Sunday Blues, che è si riferisce proprio a quella cosa lì, cioè
a questo, esatto, esatto.
Ma noi siamo abbiamo deciso di far finta di essere no, non è vero, io sono mediamente contento, dai. Sì, sì, dai, vabbè, se può fare. Va bene, allora ci vuole una sigla.
È il momento della nostra Gaia.
Sì, devo mettere una sigla. Madonna, sta roba delle sigle veramente vi sta davvero prendendo la mano ed è vergognosa.
Finalmente c'è Gaia sul pezzo. Pazzesca.
Meravigliosa.
Grazie,
meravigliosa.
Clarice,
la voce della sigla di Gaia. Allora, è vero che Clarice pretende la sua sigla, ma fa anche delle sigle.
Sì, sì.
Però le fa. No, sì, sì. No,
a te l'ha mai fatta? Fatti viva.
No, ma è colpa mia, perché io ho un problema con le sigle, tipo anche quando Netflix, così, cioè anche le sigle che durano 2 secondi.
Tu le skippi?
Io vorrei proprio il salta intro, sì.
Il salta intro, va bene. E vabbè, di cosa parliamo oggi? Gaia sul pezzo!
Abbiamo un ospite che è già in attesa. Ciao Michele.
Ciao a tutti.
Ciao.
Stiamo parlando con Michele Brunello, che è un architetto. Un signor architetto, diciamo anche, ed è anche direttore creativo di un nuovo design district che da quest'anno ci sarà a Milano, che è Zona Sarpi.
Una nuova design district?
Sì, un nuovo design district. A Milano, okay. Sai, adesso inizierà, settimana prossima inizierà Milano Design Week.
Certo, naturalmente.
Certo.
Ecco, quindi ci sono sempre, nascono dei distretti nuovi.
Okay.
E finalmente,
volutamente abbiamo chiamato Zona Sarpi,
esatto.
E non Sarpi District.
Esattamente, già questo ci piace, perché? Ti chiediamo subito.
No, perché è una nuova zona del design che già esisteva fondamentalmente, mm-hmm. perché il quartiere è pieno di studi di artisti creativi, designer grafici, anche istituzioni. Che a un certo punto dovevano in qualche modo essere messe in rete,
sì.
E messe in rete non solamente con tra di loro, ma anche con questa presenza di diverse comunità, soprattutto che cinesi,
sì.
Che, e asiatiche, per cui l'abbiamo chiamato il The Most Glocal Neighborhood in Milano.
Ah, ok, sì. Local, bella, ci sta.
Giusto.
Ci sta. Beh, Paolo Sarpi è una zona veramente divertente,
sì.
Molto molto bella.
E c'è una cosa caratteristica che ci sarà. Allora, diciamo questa cosa un po' riassuntiva, nel senso che è Zona Sarpi, però ci sono anche delle zone legate al design degli edifici, delle realtà che sono già legate al design, che sono la Fabbrica del Vapore e la di Design Museum, che è è detto così da noi milanesi, il Museo del Compasso d'Oro, anche se
okay,
non
però,
è proprio quello, però per far
l'idea.
Capire che cos'è la Design Museum, e comunque anche con queste realtà è collegata a Zona Sarpi, ovviamente, giusto?
Ma assolutamente, la Fabbrica del Vapore è una grande istituzione culturale cittadina che fa la sua Design Week e ospita in una sezione Zona Sarpi che porta lì un sacco di designer, università, la stanno dedicando molto al tema della ricerca delle università, e quindi lì saranno ospitate soprattutto le università e le Design Week di altre città che fanno anche ricerca, che arrivano soprattutto da Oriente, che è un grande contenitore culturale pieno di altri eventi, e lì c'è una base importantissima per noi.
Sì.
Poi alla Di Museum, che è il museo del prodotto, come hai detto tu, il Compasso d'Oro, il premio che prestigioso che viene dato al miglior prodotto, abbiamo selezionato dei prodotti da mettere, e poi magari ve ne anticipo qualcuno molto divertente.
Sì.
E poi invece in Sarpi, nella strada, abbiamo fatto una serie di operazioni che riguardano di più proprio il rapporto che dicevo tra chi vive il quartiere, chi lo abita, e chi opera nella comunità, chiamiamola, del design nazionale o internazionale, creando un po' di cortocircuiti.
Sì, ma e poi c'è anche quest'altra cosa che mi è piaciuta molto: ogni Chinatown che si rispetti al mondo ha il proprio portale. Fino adesso a Milano non c'era un portale.
Guarda qua, qui intervengo anche da abitante del quartiere. È da anni che la comunità cinese vorrebbe un portale di quelli tipici di tutte le Chinatown,
esatto.
Che sono nel mondo.
Ah sì?
La comunità italiana giustamente dice: ehi, calmi, qui è il 20%, se è tanto, la popolazione cinese. Questo è un quartiere italiano, tra l'altro, il vecchio borgo degli Ostolani,
certo.
Molto importante per Milano. E quindi diceva: no, non dobbiamo caratterizzare via Paolo Sarpi, che è una via di negozi, comunità anche italiana, soprattutto italiana.
Mi sembrava un po' tardi per non caratterizzarla, è conosciuta,
esatto.
Da tutti come Chinatown.
Ma sai cosa? Devo dire che poi le generazioni evolvono. Oggi ci troviamo degli operatori anche dei ristoranti cinesi che sono esplosi nell'ultimo periodo, che di fatto sono più milanesi di me, che sto a Milano da 15 anni, ti parlano assolutamente, nonostante diciamo l'etnia cinese, ma e quindi sono, anche la comunità cinese ha un'apertura abbastanza inedita. Insieme a questo c'è l'operazione che abbiamo proposto, ed è temporanea, è solo per la Design Week, però è stata quella di coinvolgere innanzitutto come studio, di disegnare con Dostop un portale che sia un po' cinese, un po' milanese, nel senso il triangolo del Duomo che diventa giocoso, ma un disegno che riassume un po' le due anime. E soprattutto di coinvolgere un urban artist come Pao, che ha già lavorato nel quartiere, in piazzetta, con Tommaso Lanciani, con Creativo Locale, nel fare dei workshop con i bambini, da un lato della scuola Giusti, che è la scuola dove vanno anche mia figlia, e dall'altro con i bambini della comunità cinese, per creare un immaginario sul quale poi creare questo portale che accoglierà tutti i visitatori di Paolo Sarpi sul lato, diciamo, di Baiamonti per tutta la prossima settimana.
Che figata!
E vedrai che magari dopo ci sarà qualcuno che chiederà che rimanga per sempre.
Tipo, ma guarda, il carattere è molto temporaneo e giocoso, e vedrete, non vi anticipo nulla se non che è l'anno del dragone e Milano c'è come simbolo un biscione.
Esatto, da quello possiamo un po' capire. Senti, prima di salutarti, ci dici due o tre degli oggetti secondo te più divertenti che verranno premiati e che saranno esposti prima lì all'ADI, come dicevi prima?
Assolutamente, no, guarda, ti cito due progetti. Paolo Sarpi, tenete conto che abbiamo 15 vetrine allestite da designer, giovani, non giovani, che hanno interagito con i negozianti creando dei brochetti site specific, gente che fa dei vasi bellissimi che gli espone. E quindi lì è un'operazione, diciamo, più su candidatura, su una rete che si è proposta e costruisce il progetto proprio sul territorio. La selezione invece più tipica, se volete, della Design Week, cioè di progetti che atterrano, ha due cortocircuito. Uno all'ADI, vi cito, e cioè che Lotus, quelli che fanno le macchine, che in realtà è un produttore di biciclette, e come produttore di biciclette tra l'altro ha una grande partecipazione perché ha il centro stile in Cina, quindi da qui il legame sempre con l'Oriente, nel lancio di una bicicletta propone una, diciamo, un nuovo Grand Tour, come facevano i nobili inglesi dell'Ottocento attraverso l'Italia, con delle biciclette disegnate appositamente che anticiperà durante il salone, tornerà a maggio, probabilmente le esporrà proprio all'ADI in forma di prototipi, per fare dei viaggi in Italia in bicicletta con tutta l'attrezzatura. Poi sapete, oggi c'è tutto il software che ti accompagna, ti dice dove sei, cosa fare, quant'altro, crea anche una community, ed è un oggetto molto bello, devo dire, perché è sviluppato in carbonio, ma soprattutto è il servizio che sta intorno che è interessante. E invece di cinese proprio bello, abbiamo un personaggio davvero speciale, che è un monaco che ha un grande seguito, si chiama il monaco Jikun, un monaco buddista, che è stato invitato a svariati TED Talk e quant'altro, che in qualche maniera predica in tutto l'Oriente, ed è seguitissimo dai designer, un uso del design come riequilibrio del vari scombinamenti che abbiamo oggi in quanto contemporanei. E per fare questo ci arriva tramite la pratica della cerimonia del tè, ridisegnando tutti gli oggetti della cerimonia del tè, l'ascolto della musica e un discorso chiaramente più spirituale legato agli oggetti, a dare un significato anche agli oggetti che si usano. Questo monaco starà tutta la settimana a fare dei workshop, ci sono arrivate richieste da tutta Europa per venire a seguirlo. La sua installazione è ospitata proprio dentro la cattedrale della Fabbrica del Vapore, la mostra invece è alle ex cisterne. E la cosa che più ci ha impressionato è che tutti i suoi, chiamiamoli, discepoli, che ti aspetti che siano dei monaci buddisti, in realtà abbiamo scoperto che sono tutte persone che bene o male lavorano in ambiti super tecnologici, nell'intelligenza artificiale, in aziende tecnologiche. Cioè c'è veramente un tentativo di riequilibrare tutta la tecnologia, che in Cina è anche preponderante rispetto a noi, perché è un paese dove la tecnologia è entrata nelle vite per certi versi più che da noi, di riequilibrarlo con questo approccio filosofico buddista molto interessante, che avviene tramite proprio un uso degli oggetti, e ci mostrerà gli oggetti che poi hanno sviluppato tutti i suoi discepoli.
Oh.
Questo è una chiave abbastanza sempre inedita, un cortocircuito appunto.
Che bello!
Interessante.
Quindi noi invitiamo le ascoltatrici e gli ascoltatori a venire a vedere Zona Sarpi, che ci sarà quest'anno per la prima volta, e poi, se non sbaglio, proprio martedì che ci sarà una specie di chiamiamola passeggiata lungo via Sarpi, che si arriva dal portale fino al centro culturale cinese.
Assolutamente, noi invitiamo sicuramente i bambini che hanno ispirato il portale a venire a firmarlo,
sì,
martedì alle 7, e poi faremo una passeggiata attraverso appunto i diversi progetti di designer esposti nelle vetrine fino al centro culturale cinese, che è un luogo anche magico di Milano da un certo punto di vista, di Paolo Sarpi, per avere un momento, come dire, di scambio e anche di festa insieme. Ci tengo a dire un'ultima cosa, se me la lasciate dire.
Certo,
ma naturalmente.
Il tentativo che abbiamo fatto, difficilissimo, è stato quello, l'abbiamo detto, ridetto, di non farne l'ennesimo distretto, district di location, ma di creare di Zona Sarpi un luogo di progetti. La nostra intenzione è di, i progetti non durano una settimana, e quindi di prolungare questa progettualità lungo l'anno. I primi feedback che abbiamo avuto, devo dire, sono stati già buonissimi, perché abbiamo, non so, la Peking University che fa un discorso sulle luci e la sicurezza urbana, che dice: ma noi vorremmo donare a Zona Sarpi un progetto, il nostro desiderio sarebbe quello veramente di dare un follow up per migliorare anche un quartiere, che questo ve lo ridico invece cambiando cappello da abitante, sotto la pressione del suo successo sta anche vivendo dei momenti non facili di flussi, di gestione dei rifiuti, queste cose. Il design probabilmente è il campo che meglio può rispondere a queste questioni, diciamo, da cittadini, oltre che da abitanti di Milano e quant'altro.
Incrociamo le dita, architetto.
Ah, ci proviamo.
Che figata.
Ci sentiamo, magari ci farai un recap tra un po' di mesi per sapere com'è andata.
Chiaramente parlo io, ma in realtà è una rete di persone fantastiche che sta realizzando il progetto, che ringrazio uno a uno, se potessi. Va bene?
Ok.
Grazie.
Grazie.
Ciao.
Ciao Michele, a presto.
Ciao, 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 ciao a tutti.
Are you the guys on the beach who hate everything? Is this some sort of hip music that I don't understand?
say I got a bad attitude, but that don't change the way I feel about you. And if you think this might be bringing me down, look again, cause I ain't wearing no frown. Get down.
Così, mi ho preso un po' il trip degli anni 90 oggi. Cosa devo fare?
Bello.
Va bene, va bene.
È bella quella batteria in chiusura.
Pappa, pappa. Pappa, sì, ci sta bene. Esatto. Allora, c'è stata l'eclisse e avrete visto milioni di meme sull'eclisse e tutta una serie di cose. E non c'è però Simona Romaniello, ma abbiamo un degno sostituto. Ma
abbiamo un super, esatto, astrofisico.
Esatto, abbiamo una,
abbiamo,
come dire,
Emanuele Balboni,
una prestigiosa supplenza astrofisico,
sì.
Ti chiameremo,
ma
Emanuele,
divulgatore scientifico presso Infinito del Planetario di Torino.
Ciao,
buonasera a tutti.
Buonasera. Come va intanto? Tutto bene?
Tutto bene, grazie.
Tutto bene. Allora, tu hai visto l'eclisse? No, non ci sei andato negli Stati Uniti apposta a vedere l'eclisse?
Purtroppo no, purtroppo sono rimasto in Italia, l'ho seguita da remoto con un sacco di live di amici che erano lì e che stavano trasmettendo l'eclisse, chi dagli Stati Uniti, chi dal Messico, perché ovviamente c'erano diversi posti in cui si poteva vedere la totalità. Quindi non l'ho seguita dal vivo, ma l'ho seguita in contemporanea da vari posti online, remoto.
Ed è stata spettacolare perché rispetto alle eclissi, quelli un po' quelle delle patatine a cui siamo abituati, era un'eclisse totale che a un certo punto sembrava quasi notte. Se avete visto i video era abbastanza impressionante.
Sì, la particolarità di un'eclissi totale è che il disco della Luna copre totalmente il disco del Sole e quindi per qualche minuto, da 1-2 fino a 7 minuti e mezzo, e cala la notte su quel pezzo di terra e quindi non solo diventa buio e gli animali si comportano in modo strano, si possono vedere le stelle più luminose in cielo, ma si possono vedere anche caratteristiche del Sole che normalmente con le eclissi parziali non si possono vedere, come le protuberanze che sono enormi esplosioni dalla superficie del Sole o la porzione più estesa dell'atmosfera del Sole che si chiama corona solare. Tutte cose che durante la parzialità non si vedono, perché la fotosfera, cioè la superficie del Sole, chiamiamola la superficie anche se il Sole non è solido, quindi non si può atterrare eventualmente sul Sole, la fotosfera è molto più luminosa di tutte queste caratteristiche dell'atmosfera terrestre.
Tra l'altro, quello che nelle foto, quelle più diffuse, insomma, che tutti abbiamo visto, è quella roba che fa sembrare il Sole un enorme peluche pelosone con
esatto,
tutte delle cose che sporgono.
Tutte quelle robe bianche sono la corona solare, mentre più vicino al disco della Luna ci sono delle lingue colorate e quelle sono le protuberanze.
Certo. Il problema dell'eclisse però è che rende la vita un po' difficile ai terrapiattisti, nel senso che diventa ancora più difficile mantenere una teoria, per cui possiamo dare un suggerimento ai terrapiattisti di come poter tenere la propria posizione nonostante siano davanti a una ennesima evidenza? Cosa possiamo raccontarci?
Allora, io non darei loro suggerimenti, anche perché leggendo in giro se ne sono già dati a sufficienza.
Ah sì? Hanno già trovato la risposta, ok.
Sì, infatti.
È pieno di terapeutisti che dicono, ma sì, ma è stato un pallone sonda messo sul sole, che poi il sole non è il sole, è una lampada che, certo, che illumina la terra, che è piatta. Quindi una serie di bizzarre teorie per giustificare questo fenomeno.
Allora, quella del pallone sonda è proprio la prima roba che gli è venuta in mente. Io mi aspettavo qualcosa di un pochino più elaborato, perché
è più facile.
Sì, cioè nel complottismo, nella dietrologia di questo tipo, in genere ci si lancia anche in cose un pochino più divertenti, se vuoi. Il pallone sonda mi sembra proprio la prima minchiata.
Quasi complesse. Sì.
E anche se il sole, che in realtà è una lampada, non è male, è carina.
Sì, è veramente carina come
spesso la raccontano, che sole e luna sono là, sono delle sale vicine, allora che si chiede com'è possibile che sei vicino a me, a te che sei magari a 1500 km di distanza, sia sempre altrettanto vicina o altrettanto lontana.
Ah, è giusto, lì diventa un problema. Chissà che come si immagina il lavoro di quello che o di che fa la manutenzione, ad esempio, del sole? Ci sarà qualcuno,
avrà calma.
Sarà un appalto anche.
Ma senti una cosa, io avrei una domanda da fare, ma c'è la pubblicità. Possiamo mandare prima la pubblicità e poi faccio una domanda semplice al nostro astrofisico?
Mi stai chiedendo il permesso?
Sì.
Devi chiedere il permesso a Zena, però per me hai l'ok.
Posso?
Accordato.
Grazie.
Okay, allora abbiamo un minuto e mezzo di interruzione e poi torniamo, va bene, prof?
Benissimo,
okay.
Sono io il prof, comunque.
Sì, sei tu. A fra poco, stai lì. E rieccoci qua.
Eccoci qua.
Tra l'altro Clarice anche nello spot,
anche nello spot
del
della
tour.
Pubblicità, cioè
veramente ubique.
Non siamo stati noi, è stata la pubblicità.
No, sì, è stata la pubblicità. stavamo parlando di eclissi. Tu volevi chiedere quando è la prossima?
Sì, no, volevo chiederti questa cosa, perché ho letto un po' di cose, ma non ho indagato, non sono andata a fondo per vedere se la fonte era giusta o meno, perché intanto ci saresti stato tu, e quindi ho detto, che me ne frega a me.
Giusto,
io
ma è la
chiedo,
fonte.
Poi lui mi dice se è vero o meno. E leggevo che l'ultima eclissi solare totale è stata negli anni 60. In Italia.
Parlando di Italia.
Sì, in Italia, scusami, visibile in Italia.
Siamo un po' sfortunati, nel 1999 ne abbiamo avuto una quasi totale, del nord Italia è stata parziale per il 90%, bisognava andare un pochino più a nord, andare in Austria sarebbe stato totale, ma proprio stando ai tecnicismi, ai confini nazionali, non c'è stato parte dell'Italia che l'avesse totale.
Infatti,
quindi magari non lontano, ma
perché mi ricordavo appunto nel 99 che tutti che dovevamo stare super attenti perché non si può guardare il sole, no? E quindi c'erano tutti che ti davano questi occhialini da mettere, e mi ricordo che eravamo usciti tutti dal posto di lavoro per andare a vedere l'eclissi con gli occhiali che ci avevano dato in Rizzoli, ci avevano dato. Nel 99 non lo so, Kesten, dove fossi, io ero in Rizzoli.
Cercavo una strada.
Tu cercavi una strada. Io mi ricordo perché ci avevano dato questi occhialini. Eravamo usciti tutti nel fazzoletto di erba che c'era sotto la redazione con questi occhialini per non bruciarci le reti.
È stato emozionante?
È stato molto emozionante, sì. E poi leggevo che la prossima sarà tipo nel 2027, ma che si vedrà solo a Lampedusa.
Sì, anzi, ancora peggio, nel senso che anche qua tecnicamente non a Lampedusa isola, ma al largo di Lampedusa, quindi dovete prendere una barca e andare ancora a sud, sempre nelle acque nazionali, quindi appunto tecnicamente Italia, ma non terraferma.
Ma sarà in agosto, quindi potremo andare, perché in vacanza saremo.
A questo punto andiamo nel Nord Africa, che mi sembra più comodo a quel punto, si vedrà anche da lì o solo da in mezzo al mare?
Sì, si vedrà anche da lì, però se volete stare in Italia, mi raccomando, andate a Lampedusa, poi affittate una barca e andate ancora un pochino più.
Quindi noi siamo un po' sfortunati, insomma, con l'eclissi di sole totale, perché siamo piccoli.
In questo periodo, sì, durante le nostre vite, diciamo.
Ok.
Sì, però appunto ci si può muovere anche non di molto per vederla. In realtà la prossima che potremo vedere senza troppi problemi è nel 2026 in Spagna, quindi se va il 12 agosto in Spagna, durerà solo 2 minuti invece dei 4 minuti il massimo totale, diciamo, di quest'ultima dell'8 aprile negli Stati Uniti. i posti migliori dove osservarle, quelli in cui è durata di più, era il Messico e il sud degli Stati Uniti.
Ah.
Da cosa dipende la velocità, cioè la durata dell'eclisse?
Dipende da una serie di fattori, perché intanto l'eclissi è, diciamo, quando Terra, Luna e Sole sono allineati, l'eclissi di Sole sia quando la Luna passa, diciamo, esattamente tra il Sole e la Terra.
Sì.
Solo che l'orbita della Luna non è una circonferenza perfetta, questo vuol dire che la Luna non è sempre la stessa distanza dalla Terra. Nel momento in cui è più lontana, ma molto più vicina.
Okay.
Se quando passa tra noi e il Sole si verifica un'eclissi, la Luna si trova in quel punto dell'orbita in cui è particolarmente vicina alla Terra, è più grande del Sole di un pochino, e quindi il Sole passa dietro la Luna a tempo. Se invece è più lontana, la Luna appare in cielo più piccola, e non solo magari l'eclissi dura di meno, ma ci sono casi in cui la Luna è magari vicino al punto più lontano della sua orbita, e quindi in cielo la Luna appare leggermente più piccola del Sole. Quindi passa davanti al Sole, ma voi vedete un anello di luce tutto attorno, cioè la Luna non riesce a coprire il Sole. E queste vengono chiamate eclissi anulari. Non c'è la totalità, perché la Luna in quel caso, in quella configurazione, non è sufficientemente grande da occultare tutto il disco solare, anche se magari ci passa esattamente davanti.
Ah, certo, sì, certo. Rende l'idea.
Quindi, Sena, magari il 12 agosto del 2026 sarai ancora lì?
Esatto, magari sarò in Spagna, ma io ci ho provato a vederla alla Palma, perché alla Palma dicevano che ci sarebbe stato il 10%.
Sì, una parte
di però...
Ti sei dimenticata?
No, però io non l'ho vista, con i miei potenti mezzi non l'ho vista, però sapevo che all'osservatorio astronomico invece erano belli attivi per appunto fare le riprese, per appunto vedere almeno quel 10%, però io non l'ho visto.
Peccato, vabbè, vabbè. Ci rivedremo, vabbè. Ci rivedremo nel 2026,
dai, sì. Non è lontano.
Va bene.
Esatto.
Allora, grazie mille.
Grazie mille, Emanuele.
Grazie a voi.
Ci sentiamo alla prossima eclisse. No, non è vero.
2026, ciao.
Ciao. Ciao. Ciao. Ciao, ciao. Cosa facciamo adesso?
Io ascolto la musica. Ascoltiamo un brano mentre vediamo se Bellati, se lo scienziatissimo ha finito di fare la coda. La fila, la coda, nel senso, era in fila.
Sì, ha detto che c'è.
Ah, nel traffico?
Pronto.
Ah, vuol dire che ha fatto weekend fuori.
Che ce l'ha fatta.
Ha fatto weekend fuori, Bellati.
Oh, mama, I can hear you crying, you're so scared and all alone. Hangman is coming down from the gallows and I don't have very
20 e 39 minuti, questa è Pomerica In. Loro invece erano gli Styx con Renegade. E Andrea Bellati carichissimo in webcam, cosa fai?
No, andavo a ritmo di questa bella musicona che hai messo.
Ti sei messo a pogare da solo?
Oh, mi sono pogato addosso proprio.
Sei pogato addosso.
Mi sono pogato addosso.
Dario dice: Madonna, che belli gli Styx. Vero, assolutamente vero. Assolutamente
invece
vero.
Simone ci scrive un messaggio. Dice che ha appena acceso la radio. Probabilmente l'avete già detto. Sì, l'avevamo già detto, ma lo ripetiamo. Cioè, non è un problema ripeterlo, ovviamente.
Perché è grave.
Dice che in Germania lui ha visto un'eclisse totale nell'agosto del 1999. Il suo cane si addormentò.
Oh, perché era notte per lui.
In effetti,
che
ne abbiamo parlato delle crisi del 99, che non era totale, ma era parziale qua in Italia. Ma l'astrofisico ci diceva che bastava andare in Austria per vederla totale. Quindi, probabilmente tu in Germania l'hai vista effettivamente.
Certo.
Germania. Germania.
Bellati, sei. Perché coda?
Perché c'era un incidente sulla Genova Milano, e quindi c'era parecchia coda. E poi coda al casello, ma io col telepastante, però comunque abbiamo fatto
abbastanza cosa. Madonna mia, ma quante ne sai?
Vabbè, cioè siamo, voglio dire, una civiltà ipertecnologica e quindi va bene. Passiamo subito all'argomento.
Sì, perché no?
Perché c'è poco tempo. Allora, no, la cosa interessante è che voi conoscete i tardigradi?
Certo.
Sì, sì, quegli gli orsetti.
Così detti orsetti d'acqua.
Gli orsetti gommarini sono.
Sono super pucciosi, purtroppo minuscoli perché sono lunghi al massimo un millimetro, per cui, ma di solito sono molto più piccoli. E niente, in questi piccoli animali è stato probabilmente scoperto il segreto dell'eterna giovinezza.
Oh, perché loro, i tardigradi sono sempre giovani.
Finalmente, giovani e belli, ma questo perché vivono in acqua e quindi conoscono il segreto di idratazione.
Bravi, essere... che citazione, mamma mia.
Non l'ho sentita.
Sono felice.
È una criptocitazione di Zoolander, niente male.
Ah, non l'ho sentita.
Oh, ti ringrazio che l'hai colta. E dunque,
Sirenetto!
Scusa. Questi animali sono noti non solo per essere pucciosi e appunto simili ad orsetti, in realtà hanno diverse zampe, hanno 8 zampe, quindi
e hanno un tubo al posto della faccia,
e
se proprio dobbiamo
al posto della faccia, esatto. Sono vivono in acqua, di solito vivono appunto non so, tra i muschi, nell'acqua stagnante, in una sola goccia cioè non possono vivere, possono vivere centinaia di tardigradi.
Sì, questo e, a causa dell'incremento dei prezzi dell'affitto. Perché in realtà il tardigrado vorrebbe stare in una goccia più grande.
Vorrebbe vivere da solo. Sì.
A Milano è così.
A Milano i tardigradi vivono a migliaia in una goccia. Certo.
E comunque la cosa interessante è che sono anche noti come gli animali più resistenti della Terra. E questo perché quando si trovano in situazioni critiche, sostanzialmente producono delle proteine che azzerano il loro metabolismo, li trasformano sostanzialmente in palline disidratate e lì, in questo stato che si chiama biostasi, aspettano che tornino le condizioni giuste per tornare appunto ad essere attivi.
Un po' come quella bizzarra scena della serie Il problema dei tre corpi, se qualcuno la sta vedendo, l'ha vista.
L'ho vista tutta.
Ok, non mi spoilerare che sono a metà strada, però c'è la scena delle persone disidratate che non è male.
Esattamente, ecco, il tardigrado fa quella roba lì. Dunque, perché lo fa? Disperato tardigrado mio, perché loro
anche
vivono
questa
appunto...
citazione è bella che ho colto.
Ragazzi, oggi sono tutto e citazioni.
Senti la primavera, vai.
Me la sento addosso la primavera, e questa se la pigliate come citazione siete bravi.
Me la sento addosso, lo so. Allora, togliamo subito dal... Allora, o è io. Andrea Roncato o è Fellini, uno dei due.
È Fellini.
Ok. Sì. Che era, gradisca?
La gradisca. Me lo sento già addosso la primavera. Comunque, loro fanno appunto questa cosa perché vivendo in situazioni ambientali sempre a rischio, pensate soltanto a una semplice siccità che gli porta via appunto l'acqua, loro devono sopravvivere ad incendi, alluvioni, al gelo, e per metterli alla prova gliene hanno fatte veramente di ogni. Li hanno anche spediti, hanno testato la loro resistenza, sì, l'hanno mandati nello spazio per vedere se resistevano alle radiazioni spaziali, alle radiazioni cosmiche, e la risposta è sì.
Tra l'altro, scusami, cioè, non è che li hanno mandati nello spazio e basta, li hanno mandati nello spazio e li hanno fatti viaggiare fuori. sull'esterno dell'astronave.
Esatto, quindi li hanno esposti al gelo dello spazio eterno, al bombardamento continuo appunto dei raggi cosmici, e questi hanno detto vabbè, adesso ci disidratiamo e stiamo qua bei quieti e aspettiamo che tornino i tempi migliori. Tutto questo
sfiora il maltrattamento animale comunque.
Brava, infatti è così.
Cioè i tartirani sono sempre protagonisti di esperimenti assurdi perché sono dei grandissimi resistenti.
Allora non frega niente, cioè veramente, perché quando si trovano appunto in situazioni di sperate, dei geni producono una proteina chiamata CASH-D, CASH-D,
e questa CASH-D sembra il nome di un rapper. CASH-D
è vero, CASH-D, e forse lo è. E questa proteina sostanzialmente diventa gelatinosa, cioè e li indurisce e li fa diventare praticamente un oggetto con il metabolismo azzerato. Ok, quindi perché fregarci di questa cosa? Cosa ci interessa? A parte parlarne questa sera di domenica dopo un'ora di coda in autostrada. Perché sostanzialmente si pensa che questa proteina potrebbe essere interessante anche per la salute umana. Questo perché appunto potrebbe rallentare il metabolismo cellulare a tal punto da praticamente rendere possibile conservare dei tessuti anche in assenza di sistemi di refrigerazione. Vi siete frizzati?
No,
solo Zena.
Siamo in attesa e in
dell'emozione,
grande attenzione.
Forse.
E quindi è possibile, per esempio, migliorare la conservazione delle terapie cellulari. Tant'è vero che l'anno scorso queste proteine sono state utilizzate per stabilizzare un farmaco usato per trattare l'emofilia. Quindi sostanzialmente queste proteine che inducono questo stato di quiescenza, queste sono le biostasi, potrebbero essere utilizzate anche per indeterminati campi chiaramente medici. E perché no, ma questa chiaramente è il problema di fantascienza, per contrastare l'invecchiamento. Io a questo punto ti tardigrado, tu rallenti il tuo metabolismo, magari sei un po' rincoglionito, però puoi camminare serenamente col costumino fuori dall'ISS, la stazione orbitante, e ti fa sì, però attraversi sì. Un incendio.
E tornarne più giovane, tra l'altro.
Sì, perché tra l'altro hanno scoperto che l'intero processo che trasforma le cellule in fattori di resistenza è reversibile. E quindi non è che poi io ti riduco a una specie di roba resistente e poi resti lì per sempre. Un po' come nel film che hai citato prima, quando tu buttavi in acqua le stuoie di persone e poi queste poi si ripigliavano.
Sì, 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 sì. E quindi questa roba metterebbe comunque in renderebbe completamente obsoleta una roba che effettivamente non è mai partita realmente, perché se ne conosce solamente la prima metà del processo, cioè quella della
criopreservazione.
Esatto, della criopreservazione degli esseri umani morti.
La criopreservazione è complicata, perché sapete qual è il problema principale del gelo?
Che spacca tutto.
Il defrost
spacca le cellule, esatto,
quindi perché quando si scongela
si vede quando si scongela una bistecca che rilascia un sacco di acqua, perché le cellule si bucano, e quindi se la bistecca poi la devi grigliare non è un problema, ma se sei un essere vivente con le cellule bucherellate non è bello,
non è bene. Oppure ci faranno fare un sacco di pipì.
E se hai ancora i reni che
non sono diventati una purea,
sono sciolti.
Esatto,
sei un uomo annacquato praticamente.
Aquaman. Anche il segreto della sorbellezza.
Anche questo è il segreto della sorbellezza. Sì.
Com'è che si chiama il tipo?
Momoa arrivo.
Quindi siamo appunto tutti in attesa di capire un po' che cosa farne di questi tardigradi. Peraltro io tutte le volte che calpesto del muschio mi sento in colpa.
Ma allora non gliene frega niente i tardigradi, al massimo ti fanno male a te.
Ma no, li schiacci, però... se lui calpesta il muschio muoiono.
Ma non gliene frega niente, come fai a schiacciare?
Tu l'hai mai visto un tardigrado, Andre?
Io sì, al microscopio sì.
Che bellino, a me piace.
Vivo?
Sì, vivo.
Di che colore è?
Rosa.
No, è trasparente. Uffa. Li vedi praticamente trasparenti perché sono appunto minuscoli, la luce li attraversa. E quelle figure che si vedono, quelle animazioni, sono delle animazioni 3D. Oppure ci sono delle belle immagini fatte con il microscopio a scansione, allora lì sì che puoi apprezzare nella struttura tridimensionale.
Sono trasparenti, quindi non hanno segreti praticamente.
Non hanno segreti, sono animali assolutamente appunto trasparenti. Hanno in fondo alle zampette hanno delle unghie.
Che schifo pure!
Sì. Allora, sono veramente tenerelli, cioè fanno ridere e si nutrono sostanzialmente di materia organica vegetale in decomposizione, oppure alcuni riescono anche a predare, ovviamente non è che predano.
A predare? Cosa predano?
Non predano le balene, ma predano chiaramente dei microrganismi acquatici di dimensioni adeguate,
okay.
Tipo i rotiferi.
Comunque il mio amico Sibi mi manda sempre delle foto di tardigradi perché sa che mi piacciono e sempre rosa me le manda.
Io guarda che non è
solo rosa.
Non sono
ma
foto
cretino,
di tardigradi.
Smettila subito.
Scusa.
Guarda se ha le unghie è un tardigrado.
E se non ce le ha.
E delle brutte persone.
È passibile di denuncia il tuo amico.
Sì, abbastanza.
Va bene. No, unsolicited niente. Tardigrado Pix, prego.
Vabbè.
Ho finito.
Hai grazie
finito?
Bellati.
Va bene, senti, sì. Se io volessi avere un allevamento di tardigradi, cosa faccio? Prendo del muschio in un bosco, lo metto a casa e dico, ho i tardigradi.
Sì.
Tanto senza microscopio è un po' come il tardigrado di Schrödinger, cioè esiste e non esiste al contempo finché non lo osservo.
Esatto.
Sì, ce l'hai nel tuo bicchierino con il muschio e puoi dire di avere dei tardigradi in casa.
Sì. E anche degli amici immaginari, certo, come
tutti quelli che vuoi.
Certo. Va bene.
Ti mando le foto dei loro tardigradi.
Ciao caro, ti salutiamo.
Ciao.
Ti salutiamo.
Ciao.
Noi ci colleghiamo rapidissimamente con la nostra Astrid. E quindi metto una canzone brutta che non ho voglia di ascoltare.
You must understand the touch of your hand makes my pulse react. That it's only the thrill. Boy meeting girl, opposites attract. It's physical.
Smettila.
Cosa?
Non è brutta questa canzone.
Ma media. Astrid dice che non è disponibile. Come devo viverla questa
canta
cosa? Eh?
Canta tu.
Niente, c'è Tina Tama, non c'è l'Astrid. La sentiamo al telefono, l'Astrid? La vuoi chiamare tu, Gaia? Sì, non mi risponde. I read it someplace, I've got cause to be. There's a name for it. There's a phrase that fits. But whatever the reason, you do it for me. Cioè, non avevi voglia di stare su Skype in pratica? Astrid? Ci sei? Messo giù. Ah, vabbè, allora.
Ti ha buttato giù?
Ma non si capisce niente. Bellati? È ancora lì, Bellati? O è solo la foto frizzata?
Sì, è qua.
Ok.
Forse è solo la foto frizzata.
Oh mio Dio, che brutto. Sembrava che fosse fra noi e invece era solamente un simulacro di Bellati.
Era solo un Bellati tardigrizzato.
Tardigrizzato, infatti. Vabbè, tanto ormai abbiamo in realtà una manciata di minuti, per cui con Astrid a questo punto la salutiamo e basta.
Ma non ci vogliamo riprovare? Dici.
Sì, no, no, ci stiamo riprovando. C'è, ah, okay. C'è Gaia che sta facendo.
Lei dice: mi avete messo
il telefono. Ma che ti abbiamo messo? Ah, forse Gaia ha messo giù. Non è molto capace col telefono, Gaia. Come potete dire che questa canzone è media? È stupenda, dice Cinzia. Scusa, Cinzia. In realtà piaceva a tutti, ma a me non.
Soltanto a Kesten non piaceva, ma l'ha messa lui.
Però ti è toccata sentirla tutta praticamente.
Ciao Astrid.
Buonasera.
Dove sei oggi?
Ciao.
Sono in quel posto. Ti ricordi quando ci siamo fatti fare il cocktail dedicato a Bomerica Inn?
Sì.
Ecco, sono qua.
Ricordiamo il posto, come si chiama?
È l'Artisan di Bergamo, che ci aveva fatto il popolare.
Il popolare, ok. Quindi stai bevendo da... Ah no, beh, sono già le 9 in effetti, sì, volevo prenderti in giro e fare... Boh,
no, dipende. È assolutamente un orario congruo.
Sì, assolutamente. Quindi stai bevendo?
In realtà sono qua anche per lavoro, per cui... Ah. Non proprio.
Vuoi dire qualcosa di sconveniente? Approfittando,
mi sono trattenuta, per cui non sono a un livello alcolico tale da dire qualcosa di sconveniente, Gemma.
Peccato. Senti, fra chiamate sbagliate e problemi di linea abbiamo tipo 3 minuti. È un po'. Mi dispiace.
Anche a me vorrei dire che parleremo la prochaine fois di quello di cui volevamo parlare oggi. E niente, oggi. Se vuoi ti racconto un'idea geniale che ha avuto un amico con cui ero qua.
Sì, ti prego.
Per chi non ha voglia di mettere via i panni asciutti e puliti.
Ti prego, sì, ne ho bisogno come non mai. Ho uno stendino che ormai è completamente disseccato da giorni.
Ci stavamo confrontando su questa cosa che pare, cioè il passaggio da è asciutto ed è pulito a deve andare nell'armadio può durare dei giorni.
Sì, sì, sì.
E allora lui diceva, secondo me bisognerebbe fare una sorta di cilindro trasparente con delle tacche a diverse altezze che fanno da fissura. E tu praticamente butti tutto dentro questo cilindro e man mano accedi alla fessura della cosa che ti interessa, che intravedi dentro.
Sono totalmente d'accordo, mi sembra un'ottima idea. Devo dire però che non è molto dissimile da il metodo che uso io.
E che è?
Spero che non ci sia nessuno sul balcone, esco e prendo i vestiti e poi mi vesto.
Esco nudo e
sì, sì. Più o meno così, sì.
No, però così no, cioè, diciamo che servirebbe un processo interno, quantomeno d'inverno.
Sì, beh, è una bella sveglia comunque, andare sul ballatoio alla ricerca dei vestiti, non trovarli, e cioè, poi torni che già prima del caffè sei bello attivo.
Sei già svegliato proprio.
Va bene al metabolismo. Dicono.
Zena, ma tra l'altro sono stata a Genova questo weekend, ho scoperto la storia della bandiera, non la sapevo io, quella che avete venduto agli inglesi.
Non la sa neanche la Zena, mi sembra evidente.
No, ho scoperto questa cosa fantastica, che la bandiera genovese, cioè la bandiera dell'Inghilterra, non quella del Regno Unito. L'Inghilterra sola e la bandiera genovese sono assolutamente identiche.
Sì, è vero, certo.
Perché infatti i genovesi gliel'hanno affittata.
Oh, pur di fare i soldi voi...
Mamma mia, oh, cioè ci vendiamo anche la
anche
bandiera.
Lo stemma.
Ma sì.
Sono furbi, perché la cosa risale, mi hanno spiegato, al tempo delle repubbliche marinare... Siccome i pirati non attaccavano le navi genovesi, perché i genovesi erano molto bravi a difendersi, gli inglesi, che proprio scemi non sono del tutto, se loro vedono, se i pirati vedono quel vestillo, non attaccano. Quindi adesso noi mettiamo lo stesso vestillo. Cioè hanno fatto un accordo.
Mi piace. Beh, sì, una mossa furba. Una mossa furba, mi piace molto.
Quindi abbiamo salvato il Regno Unito.
Solo che la stessa guida, un volontario di un chiostro molto simpatico, la stessa guida che mi ha raccontato questa cosa dice: agli inglesi non la racconto più però, perché si offendono tutti.
Alla faccia dei permalosi, carina questa cosa. Va bene Astrid, allora tieni in fresco come un tardigrado la tua storia per la prossima volta. e ci sentiamo con tutte voi e tutti voi, cari ascoltatrici e ascoltatori, domenica prossima con Domenica In.
Buona settimana.
Grazie, ciao Astri, ciao Zena, un abbraccio.
Ciao.
E ciao Gaia.
Ciao.
Ciao, ciao, ciao.
Ciao.